Vi chiediamo di pregare per l'opera che Angelo Guarino ha iniziato. Come ha detto Marco, non solo lo sostenete. Io, al contrario di questi ragazzi, sinceramente mi sentivo una persona a posto, mi sentivo un ragazzo giusto, non ho mai bevuto, non ho mai fumato, non ho mai fatto a botte con nessuno, anzi, ero arrabbiato con tutti coloro che avevo davanti a me, ero arrabbiato con Dio, ero arrabbiato con coloro che avevano dei pregiudizi, perché fin dai 7-8 anni comprendevo che il mio essere, il mio modo di essere, il mio modo di pormi agli altri non veniva accettato. Mio padre mi gridava di non correre in un determinato modo, mia madre mi diceva di essere più maschio, di essere più uomo, di non avere questi atteggiamenti così fini, così delicati. E fino a quando erano i bambini, i compagni di classe, a prendermi in giro, a isolarmi, a mettermi da parte, lo potevo anche accettare. Ma quando hanno incominciato i miei genitori a puntarmi il dito, mi sono chiuso e non ho mai rivelato a nessuno quello che io in realtà sentivo di essere. Io avevo un corpo da uomo, ma dentro mi sentivo donna. Io volevo essere una femminuccia e fin dai 7-8 anni comprendevo che come io volevo essere, gli altri non mi accettavano. E sono arrivato all'età di 21 anni, io ho scritto un libro e nel libro lo chiamo il mostro che era dentro di me, questa mia doppia personalità che io presentavo agli altri, perché quando io mi presentavo una persona, in realtà non era l'Andrea vero, era un Andrea costruito. Io ho incominciato a correggere il mio modo di camminare, il mio modo di pormi, il mio modo di atteggiarmi agli altri, ma in realtà non era quello che io sentivo di essere. Ed ero stanco di questa doppia personalità, di mentire, di essere falso alle persone, perché in realtà non ero l'Andrea che doveva essere. E all'età di 21 anni, quando partii per il servizio militare, il mostro dentro di me, che avevamo lottato una vita, mi cominciava a dire: guarda che cosa c'è, guarda che cosa ti stai perdendo, guarda che cosa puoi ottenere e tu non lo fai. Ed ero stanco, sinceramente. Ero stanco di questa falsità, ero stanco di questa doppia personalità e decisi di far uscire il mostro. Finito il servizio militare, sceso da quel pullman, non era l'Andrea che era andato via. Qualche cosa in me era cambiato e disse a mia madre e mio padre che ero omosessuale, che quella era la mia vita, che quella era la mia natura, che ero nato così e non ci potevo fare niente. E loro mi dovevano accettare così com'ero. Iniziai questo percorso nel mondo omosessuale ed è durato 10 anni, 10 anni della mia vita che sono stati come 40 anni, perché ho fatto di tutto e di più. Sono stato con un uomo sposato per 2 anni e mezzo, convinto che lui lasciava la moglie, la figlia e vivevamo felici e contenti. Quando compresi che stavo distruggendo una famiglia, lo lasciai, ma ho continuato quella strada, quel percorso, quella libertà che mi ero conquistato, quella libertà che desideravo fin da bambino, finalmente ce l'avevo in pugno, ero libero di essere me stesso. Avevo amici, avevo un lavoro, a 22 anni venni ingaggiato a tempo indeterminato, prendevo 1.300 euro, avevo amici che mi accettavano, al lavoro mi accettavano, non mi mancava niente, ma c'era qualche cosa che mi mancava, c'era una domanda che sempre continuavo a ripetere dentro di me: perché non sono felice? Perché non sono sereno? Ho tutto quello che volevo, ho tutto quello che ho sempre desiderato, perché non sono felice? Mi sono passati tanti uomini nella mia vita, a volte non conoscevo neanche il nome, ma non riuscivo a colmare questo vuoto che avevo di dentro, non riuscivo a riempirlo, ad andare a casa, a tornare a casa, mettermi a letto e dire sono felice, sono sereno, non riuscivo, dentro di me c'era un'angoscia, c'era un vuoto, c'era una solitudine. Per caso, dopo che stavo con un ragazzo per quasi un anno, per caso, ma veramente per caso, scoprì che era malato di AIDS. convinto di aver contratto la malattia, sono andato a fare l'esame convinto che la mia vita era condannata per sempre. Quando vado a ritirare l'esame, l'infermiera mi disse: il medico ne vuole parlare. E io gli dissi: sto morendo, non c'è più niente da fare. Il medico ha voluto sapere perché realmente avevo fatto quegli esami. E quando gli ho spiegato tutto, lui continuava a sbattere le spalle, diceva: è impossibile che lei non ha contratto la malattia, vuol dire che qualcuno lassù la ama. Ma io, uscito da quella stanza, mi ero già dimenticato tutto. Mi era passata la paura, mi era passata quella paura che avevo e sono andato avanti. Fino a quando non mi proposero di fare un concorso di drag queen. Sono uomini che si vestono da donna e fanno degli spettacoli. Io lì per lì non voglio accettare. Perché c'erano problemi a casa, perché c'erano urla, c'erano porte sbattute, c'erano sempre discussioni. E quindi non volevo aumentare il peso, ma c'era qualche cosa che mi attirava da quegli spettacoli. Ed era sempre dall'infanzia che me la portavo. Quando alla televisione vedevo Lorella Cuccarini, Eter Parisi, Raffaella Carrà, perché io, una donna, ho solo ed esclusivamente guardato quello che indossava i piedi e se avevo un paio di tacchi rossi. Per me era l'apice. E io in quel concorso, quella opportunità, potevo indossare quei tacchi, accettai il concorso. E su 35 partecipanti in tutta la Sicilia arrivai secondo. E lì la mia vita si rivoluzionò un'altra volta. Arrivavo a fare anche 1000, 1200 euro per un'ora e mezza di spettacolo. E io lì mi sentivo potente, mi sentivo forte, mi sentivo invincibile. La vita. Avevo un riscatto dalla vita, non era più il bambino che veniva messo da parte, non era più il bambino umiliato, non era più il bambino giudicato dagli altri. Avevo una platea che gridava il mio nome, che mi applaudiva. Avevo una platea che era la mia. E avevo fatto diventare il mio Dio il denaro, perché col denaro potevo comprare tutto, potevo comprare gli amici. Potevo comprare le macchine, potevo comprare i vestiti nuovi, ma non potevo comprare l'unica cosa che io volevo, desideravo, bramavo: essere amato. Non riuscivo a trovare qualcuno che mi amasse come io volevo essere amato. Non riuscivo a colmare questo vuoto che avevo, che nel corso degli anni era diventato una voragine. Il fare la drag queen nel mondo omosessuale è come per un cantante fare Sanremo, è l'apice. E quindi c'era molta invidia nei miei confronti. E cominciarono a dire che ero troppo grosso, ero troppo robusto, non avevo un corpo da donna. E io lì per lì non ascoltai quelle voci, ma poi era qualcosa che mi rimbombava di dentro. E incominciai a non mangiare più. E mi vedevo sempre grosso, mi vedevo sempre i vestiti che non calzavano bene, e arrivai a mettermi 2 dita nella gola e vomitavo tutto quello che mangiavo. Arrivai a pesare 65 kg per 1,90 di altezza, ero pelle e ossa, ero distrutto, ero arrivato all'apice. Mi svegliavo la notte e soffocavo, non respiravo più, non riuscivo più a stare nei posti chiusi, mi venivano attacchi di panico e io capivo che c'era qualcosa in me che non andava. Una voce continuava a ripetermi: ucciditi, togliti la vita, perché solo così i tuoi genitori, coloro che ti hanno messo al mondo, che non ti hanno accettato, moriranno per il dolore. Ma io non volevo ascoltare questa voce, ma non sapevo che cosa fare. Io non avevo mai pregato Dio in questi 10 anni, perché ero convinto che Lui aveva voltato lo sguardo da me, che non mi guardava proprio per la mia scelta, proprio per la mia condizione, proprio per quello che io avevo fatto. Ma ci fu una sera, quell'unica sera, che io rivolsi una preghiera a Dio. Ero nella mia stanza. Ero arrivato al limite. Mi era rimasta soltanto la mano fuori e l'ho ricoperto di fango. Un fango che giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, me l'ho buttato io addosso. Dissi: Signore, che cosa devo fare? Mi accetti così come sono? Con tutte le cicatrici che ho addosso, che ancora sanguinano, con tutto l'odio, con tutta l'angoscia, con tutto il dolore, con tutta l'amarezza che io ho. Posso presentarmi a te? Posso venire a te? O sei un Dio che giudica, un Dio che punta il dito, un Dio che mozza la testa? Ero convinto che quella preghiera non veniva ascoltata. Mi sono messo a letto, ma quella preghiera fu ascoltata.
Amen.
Ho sognato che ero in una strada stretta e avevo un indirizzo nelle mani. E davanti a me c'era un uomo sopra una grande roccia. E io gli dissi: Scusi, lei lo sa dove è questo indirizzo? Quest'uomo si alza, mi porge la mano e mi dice: Andiamo, è il momento di tornare a casa. Mi sono svegliato con una serenità, con una pace. Mi sono sentito abbracciare da Gesù. Non era quel Dio che puntava il dito. C'è stato solo un uomo nella mia vita che ha saputo colmare il vuoto che era dentro di me e si chiama Gesù. Sapete, dietro l'omosessualità è come se il peccato per dei peccati. Tutto si può fare nella vita tranne essere omosessuali, perché se no non è una cosa. La Bibbia, se dobbiamo parlare proprio di peccato e dobbiamo parlare biblicamente, la categorizza come tutti gli altri peccati. Non c'è un peccato minore e un peccato maggiore. C'è un grande dolore dietro l'omosessualità, c'è una grande sofferenza, non è soltanto quello che uno guarda. A volte sono più accentuati, a volte si vedono con le paillette, ma c'è un grande dolore, c'è una grande sofferenza, c'è una grande solitudine. E state certi e sicuri che lo sanno, non c'è bisogno che noi gli puntiamo il dito, non c'è bisogno che noi li cataloghiamo quello che loro sono, perché lo sanno. Noi siamo chiamati a dare amore. Parliamo di meno e abbracciamo di più. Che possono queste quattro mura, che non possono rimanere tra noi, ma che possa essere un ospedale, un pronto soccorso, per qualsiasi problema, per qualsiasi bisogno, che possiamo dare amore, perché se io dovevo essere giudicato dagli uomini, io questa sera non ero qui. È tramite il sangue di Gesù che io stasera sono davanti a voi. Era Gesù che intercedeva per me. Quando facevo determinate cose. Gli uomini mi hanno sempre giudicato, mi hanno sempre puntato il dito, ma Gesù mi ha amato. Il ragazzo nella stanza con i suoi tacchi rossi. Sono 160 pagine, 35 anni della mia vita. Adesso sono sposato da 3 anni e Dio mi ha dato una compagna, ma non significa che non sono più omosessuale perché sono sposato. Non sono più omosessuale perché Dio mi ha ridato un corpo da uomo. Signore, lei va dentro le carceri, ha un'altra realtà e devo dire grazie anche a lei, perché in questo libro c'è veramente tutta la mia vita. Ho raccontato veramente tutto perché volevo che si comprendeva in ambedue le parti quello che realmente avevo fatto e l'opera di Dio nella mia vita. Naturalmente non significa che tutti gli omosessuali fanno tutto quello che ho fatto io, eh? Ogni persona ha il suo la sua storia. Devo ringraziare anche mia moglie per questo libro, perché non mi ha mai detto: Andrea, questo non lo mettere, Andrea, questo non lo fare, ma mi ha sempre detto: glorifichiamo il nome di Gesù insieme. Amen.